probabilmente eravamo molto d'accordo, ma non eravamo d'accordo e quindi anche sul metodo didattico eravamo d'accordo. E vabbè, sentiamo, per riuscire già a
volevo fare una domanda. Noi in realtà conosciamo gli autori del scolastici come degli sconosciuti che insegnano qualcosa di una cosa ignorante, insomma, cosa dicendo. Uno vorrebbe sapere in realtà la vera personalità di Paolo Paglia.
Beh, insomma, io mi presento in due parole, lavoro all'Università di Roma, sono assistente di fisica dei solidi, sono un fisico sperimentale e come attività di ricerca, come attività didattica, diciamo, appunto, faccio fisica dei solidi e poi ho insegnato per qualche tempo agli studenti del primo anno, ai chimici, studenti di chimica. E l'idea del libro tra l'altro è venuta da questo, perché lavoravamo allo stesso corso sia io che Maraviglia, vedevamo le persone che venivano dal liceo, diciamo, organizzate mentalmente in una certa maniera che a noi non piaceva, e quindi abbiamo pensato di fare qualcosa. E come tipo di ricerca noi lavoriamo nella fisica delle basse temperature, studiamo sostanzialmente la proprietà di solidi molecolari. I solidi molecolari sono quei solidi in cui le singole molecole si possono trattare quasi come se fossero imperturbate dal fatto che stanno in un solido, cioè come se fossero molecole di un gas. Però sono in solido. Per darvi un'idea, non so, quasi tutti i solidi di gas nobili sono solidi molecolari. Basse temperature, naturalmente quasi tutto è solido, salvo l'elio, che è l'unica cosa che non diventa solida, scendendo in temperatura, quindi idrogeno, azoto, tutti i gas nobili, neon, eccetera, sono solidi molecolari. All'interno del solido le molecole hanno dei moti di rotazione e di librazione che sono quelli che possono avere un gas, con la differenza che non possono essere trattate in modo classico ma in modo quantistico, assolutamente quantistico. Quindi si chiamano anche solidi quantistici questi qui, in particolare l'idrogeno e il metano, che è quello che stiamo studiando. Quindi si tratta di fare degli esperimenti vicino allo zero assoluto, abbiamo un impianto che abbiamo fatto che va a 4 decimi di grado allo zero assoluto. E poi c'è molta elettronica perché diciamo, la tecnica di misura, a parte il fatto di andare a basse temperature, diciamo che lo richiede una certa tecnica. Poi come tecnica proprio di misura si fa usiamo la risonanza magnetica nucleare, che è una tecnica spettroscopica a radiofrequenza, cioè come fare spettroscopia della luce, però farla a onde radio, insomma. In pratica il campione viene messo in un campo magnetico costante, in mezzo ai poli di un magnete, allora succede che i nuclei che hanno un piccolo momento magnetico di queste, dei protoni che stanno nella molecola di metano si mettono a girare intorno a precedere, come si dice, intorno al campo magnetico, e quindi se poi uno gli manda un fascio di onde radio addosso, loro rispondono mandando un segnale radio a loro volta che viene analizzato, e da questo si capisce come si muove più o meno il discorso. Se si chiama risonanza magnetica nucleare, una tecnica che adesso è in gran voga perché tra l'altro ha molte applicazioni anche in medicina, per la diagnostica, eccetera, eccetera. Fra 10 anni non si faranno più raggi X per fare le lastre, ma si userà la risonanza magnetica nucleare. C'è un grosso sforzo in questa direzione tutta, e tra l'altro anche noi lo abbiamo su questo come ricerca parallela applicata, diciamo, abbiamo un programma al CNR per arrivare a sviluppare in Italia una tecnica di questo genere. All'estero già sono più avanti, almeno sono partiti 5-6 anni fa, stiamo partendo adesso. Quindi questi sono più o meno i nostri interessi scientifici. Per il resto ho 32 anni, sono sposato, ho un bambino di 2 anni. niente, adesso vengo da Maratea, ho cercato di pigliare un po' di sole, invece ho trovato la neve.
Io volevo fare un'altra domanda, cioè noi già in classe abbiamo detto il discorso riguardo alla cattiva divulgazione delle materie scientifiche, e cioè io volevo chiedere, secondo lei questa cattiva divulgazione non è dovuta forse al pregiudizio che si ha dell'inferiorità delle materie scientifiche in confronto riguardo invece alle materie umanistiche, cioè provocato poi secondo me dalla cattiva riuscita della riforma scolastica fascista?
Sì, penso anch'io senz'altro, cioè la riforma Gentile fu fatta, per fortuna anzi, fu fatta da Gentile e non da Croce, no? Perché se l'avesse fatta Croce sarebbe stato ancora peggio. Comunque a quell'epoca vigeva in Italia la corrente filosofica idealista o neoidealista, per cui diciamo, le materie principi dovevano essere la storia, la filosofia e le lettere classiche. Croce si vantava, no? Si dice sempre, di non capire niente di matematica, e lo considerava un vanto. Quanto alla fisica, poi bisogna anche dire che la fisica di quell'epoca in Italia era molto depressa, perché Fermi è arrivato dopo. Negli anni 20 c'era in pratica, si può dire soltanto a Palermo, c'era una buona scuola di fisica, che è poi quella da cui uscì Corvino, che fu il maestro di Fermi. Tutto il resto d'Italia, Marconi non era un fisico, Marconi era un inventore, una persona molto geniale, ma non era certamente un fisico, non era una persona che faceva degli esperimenti, ne ricavava delle teorie e poi verificava con altri esperimenti, no? Come fanno i fisici. Lui inventicchiava, diciamo, e aveva una notevole capacità tecnica, diciamo che era più un ingegnere forse che un fisico. E quindi chiaramente non c'era nemmeno quella spinta che poteva venire da un mondo universitario brillante, da un mondo di ricerca che funzionava, per introdurre la fisica nei licei. Invece per la matematica il discorso era diverso, c'era una buona scuola di matematica, tant'è vero che tuttora la matematica in media si insegna meglio della fisica in Italia. Cioè, direi che la vera Cenerentola è proprio la fisica. La matematica, cioè, è facile trovare molti buoni professori di matematica, mentre è più difficile trovare dei buoni professori di fisica. Dovete considerare poi che una volta non esisteva nemmeno la laurea in fisica, è una cosa abbastanza recente. Cioè, esisteva la laurea in fisica come, diciamo, deviazione della laurea in matematica, ma erano corsi di matematica e poi uno pigliava tipo specializzazione, diciamo, la laurea in fisica. Quindi senz'altro ci sono tutti questi elementi. Noi ci illudevamo quando abbiamo scritto il libro, pensavamo che sarebbe stato applicato in una scuola già riformata, e infatti era stato concepito per una scuola riformata, tant'è vero che fu fatta un'unica edizione per scientifici classici e tecnici, l'edizione in due volumi, era identica, diciamo, adesso poi siamo dovuti venire a compromessi e tagliarla un pochino, ma inizialmente era identica. Ancora ci rifiutiamo di fare un'edizione diversa per i classici e per i tecnici, perché secondo noi dovrebbe essere fatta nella stessa maniera, però abbiamo dovuto ridurre un po', perché questo qui diviso in due veniva un mattone allucinante, insomma, effettivamente. Ma l'idea nostra era quella che non esistessero più differenze, no? Tutti si facesse lo stesso tipo di scuola secondaria, come si diceva, invece purtroppo siamo ancora qua, chissà per quanti anni ancora ci saremo senza avere una riforma.
Io vorrei chiedere, per un laureato in fisica, le probabilità di lavoro sono molte oppure no?
Dunque, non sono molte, ma sono forse un po' migliori che per altri laureati. Diciamo che la fisica gli sbocchi immagino che li sapete, cioè c'è uno sbocco nell'industria che è abbastanza limitato. Diciamo che le uniche industrie che assorbono veramente fisici a livello, insomma, cospicuo sono le industrie del nord, in particolare la Fiat. In genere, diciamo che quelle persone che si laureano a Roma e non vogliono fare carriera universitaria vanno su a Torino e lì fanno ricerca applicata a Torino, trovano lavoro se sono bravi con la certificazione. E poi c'è una vecchia università e anche vari enti di ricerca non universitari, che sono il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per fare ricerca in struttura della materia, cioè appunto, diciamo, per essere chiari, atomi, molecole e solidi. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare fa ricerche nucleari e di altre energie, e poi il CNEN che fa, non fa ricerca invece, ma usa fisici per scopi applicati, diciamo, all'energia nucleare. Quindi il problema è che i fisici, e soprattutto bravi, se ne laureano abbastanza pochi. Cioè, per darvi un'idea, a Roma le matricole al magistero sono, non so, mettete 6-7 mila, a fisica sono 400, a chimica sono addirittura 80-100. Assurdo, insomma. La chimica a Roma è un istituto grossissimo, ha due edifici enormi, un sacco di laboratori, eccetera, c'ha 80 studenti al primo anno. la gente continua a inzepparsi in queste facoltà che sicuramente producono solo disoccupazione, tipo magistero, lettere e legge, ma piuttosto che andare a fare il chimico, che invece è una figura richiesta dall'industria, purtroppo c'è questo tipo di mentalità. Quindi diciamo, la situazione è difficile, però bisogna anche, so anche in fisica, se si sceglie sempre la più facile non si deve niente. Le materie scientifiche sono una via un po' più difficile, però danno anche più possibilità.
Lei prima stava parlando di un libro concepito per la scuola informata, invece è arrivato in una scuola di ripetito, sì. Diciamo così. Che presa ha avuto?
Dunque, la presa è stata contraddittoria, cioè è entrato, direi, con una certa diffusione nei licei scientifici e un pochino nei classici, mentre nei istituti tecnici proprio per questo motivo, perché chiaramente gli istituti tecnici sono un po' al punto più basso della scala, questo era stato fatto per portare tutti ad un certo livello, loro non ci sono arrivati, quindi chiaramente non lo usano. Poi dovete considerare anche che al tecnico la fisica si comincia a 15 anni, cioè al primo anno che arriva, come se voi la cominciaste in primo liceo. La cominciate in primo liceo?
No,
il terzo.
Prima liceo presto.
Sempre. E per cui al tecnico non ha avuto diffusione, invece lo scientifico classico è abbastanza.
Quali sono state le difficoltà nel comporre questo nuovo tipo di libro, diverso da quello tradizionale?
Beh, dunque, una difficoltà principale è stata il fatto